Saccomanni al sole 24 ore, conti a posto, i mercati lo sanno. È un messaggio che manda innanzitutto ai mercati Fabrizio Saccomanni. Grazie ai nostri sforzi i conti pubblici dell'Italia sono a posto, spiega il ministro dell'economia a poche ore dall'annuncio delle dimissioni dei ministri del PDL. Siamo in linea con gli obiettivi e con gli impegni europei. Abbiamo uno 0,1% di PIL da dover correggere, ma nel decreto che abbiamo portato venerdì in Consiglio dei Ministri quella correzione già era stata individuata e c'è ancora tutto il tempo per approvarla prima della fine dell'anno. Il problema è che dalle prossime ore rischia di non esserci più il governo e non c'è da fare solo quella correzione. C'è da approvare la legge fondamentale del nostro bilancio, quella legge di stabilità che in base alla nuova governance europea dovrà essere approvata anche a Bruxelles. La legge di stabilità, sottolinea Saccomanni, è un atto obbligatorio. Non ci si può esimere da questo. Un governo la farà. Aspettiamo di vedere l'evolversi del quadro politico, ma non c'è nessuna ragione per cui non la possa fare questo governo, anche eventualmente da dimissionario. Il ministro dell'economia, il ministro tecnico che dalla primavera scorsa ha cercato di tenere dritta la barra dei conti, mantiene in queste ore la stessa serenità con cui ha governato l'economia con la coalizione politica più azzardata del mondo. Il caos delle ultime 48 ore sembra non smuovere la sua tradizionale bonomia, così come non lo smuovono le voci che ieri circolavano su un suo possibile incarico diretto a Palazzo Chigi. La sua attenzione è per i mercati che domani apriranno con grande nervosismo verso l'Italia. Ma anche su questo Saccomanni invita a non drammatizzare. I mercati terranno conto di tanti aspetti, compresa la congiuntura economica in chiaro miglioramento. I dati diffusi ieri sulla fiducia delle imprese confermano la ripresa in atto nel manifatturiero, nei servizi, nelle costruzioni. C'è un quadro positivo complessivo che viene considerato. Il Fondo Monetario nei giorni scorsi ha ribadito che le nostre banche sono solide. E poi i mercati sanno che il risanamento dei nostri conti pubblici è stato fatto. In questi mesi, pur con molta volatilità, ce lo hanno anche riconosciuto e io mi auguro che da lunedì questa fiducia venga confermata. La credibilità dei conti e i segnali, anche se molto incerti, di ripresa sono certamente un motivo di fiducia. Ma in queste settimane la possibile crisi del governo Letta era paventata nelle centrali finanziarie di tutto il mondo proprio come un elemento di forte rischio. Il Fondo Monetario evidenziava nell'instabilità politica italiana un elemento di pericolo per il nostro paese e per l'intera Europa. Adesso, in un rincorrersi di irresponsabilità, la crisi è di fatto aperta. Bisognerà vedere l'evoluzione del quadro politico, ma ripeto, io confido sulla credibilità ormai acquisita dall'Italia. E poi l'incertezza legata all'instabilità del governo secondo me è stata già in gran parte scontata nelle settimane passate. Insomma, nessuno scenario greco da domani, nessuna drammatizzazione riconducibile alla grande crisi dello spread della tarda estate-autunno del 2011. Il ministro vuole anche rassicurare i partner europei sul mantenimento degli impegni. Ieri qualche voce preoccupata è arrivata da Bruxelles. Questa non è una crisi al buio dal punto di vista dei conti pubblici e dei provvedimenti di stabilità finanziaria. Come le ho detto venerdì sera in consiglio, il pacchetto della manovrina di fine anno era pronto. Abbiamo già i testi dei decreti e stiamo già impostando la legge di stabilità. La scelta di rinviare è stata determinata dall'incertezza politica. Non era opportuno approvare una serie di impegni di quell'importanza se poi non c'era un chiaro sostegno da parte della maggioranza. Ma il lavoro è stato fatto, i testi di legge ci sono, vanno solo approvati. Intanto ora l'IVA aumenterà. Ho visto alcune reazioni molto preoccupate. Ma su questo mi lasci dire una cosa. Non enfatizziamo un impatto che poi è molto limitato. Parliamo di un punto sull'aliquota del 21, un aumento che era già deciso, che era nei tendenziali di finanza pubblica, non mi sembra una tragedia. Certamente è peggio questa crisi politica. Eppure proprio l'IVA è diventata in queste ore oggetto di scambi di accuse sanguinose tra il PD e il PDL. Sembra che l'unica preoccupazione dei partiti sia quella di scaricare la responsabilità dell'aumento sull'avversario politico, una polemica a cui Saccomanni resta estraneo. In fondo lui l'aveva detto anche nell'intervista al Corriere della Sera, che non era il caso di svenarsi per trovare le coperture per frenare quell'aumento, ma poi le risorse le avevamo trovate. Questo è un punto importante. Deve essere chiaro che in consiglio avevo portato il rinvio dell'IVA con le relative coperture, individuate con serietà, perché non si può dire ricorriamo alla rivalutazione delle quote della Banca d'Italia sparando cifre 4 volte superiori a quelle realisticamente recuperabili per il fisco e senza tener conto dei tempi necessariamente medio-lunghi dell'operazione. Il problema è che oggi non ci sono coperture indolori, benzina, acconti, tagli di spesa. Le forze politiche devono essere consapevoli che vanno fatte delle scelte e devono assumersene la responsabilità se vogliono non far aumentare l'IVA, cancellare l'IMU e così via. Insomma, il lavoro tecnico era stato fatto. Non è un caso del resto se una delle citazioni preferite di Saccomanni è quella di Luigi Einaudi, per la quale io faccio quello che devo, poi accade quello che può. Però si congeda il ministro in queste settimane. Ho tante volte pensato anche a quella più nota del conoscere per deliberare. Qui in tanti troppo spesso deliberano senza conoscere. Fabrizio Forquet. L'errore di Berlusconi e l'urgenza di ripartire dal Parlamento. Di Stefano Folli, 29 settembre 2013. Ora che il filo si è spezzato, non serve farsi prendere dal panico. Che la situazione sia pessima è evidente a tutti e non da oggi. Per questo chi ha un po' di buonsenso ha il dovere di metterlo sul tavolo. Il pericolo incombente è che la crisi di governo sia solo il segmento di un dramma più profondo che investe il quadro istituzionale e lo sconvolge. Non a caso il Quirinale era da giorni sotto attacco da parte del centrodestra. L'accusa rivolta a Napolitano, in modo più o meno subdolo, è di non aver voluto salvare Berlusconi dalle forche caudine giudiziarie. Il che tradisce una visione deformata dei rapporti costituzionali, ma al tempo stesso espone il capo dello Stato a una guerriglia assai insidiosa. Sono pochi gli italiani, anche fra i seguaci del PDL, che credono ciecamente alla tesi di una crisi aperta per protestare contro il blocco del decreto sull'IVA. Tutti sanno bene che l'IVA in questo caso vale molto meno della pistola di Sarajevo da cui ebbe origine la prima guerra mondiale. La vera causa è la questione della decadenza dal Senato, l'impossibilità per Berlusconi di accettare le norme della legge Severino, peraltro votata da tutti i parlamentari del PDL, gli stessi che oggi fingono di dimettersi per protesta contro quelle norme. La volontà di proseguire in ogni modo la guerra contro i magistrati, quali che siano i danni che ne derivano. C'è in questo modo schizofrenico di procedere, ormai privo di razionalità, una spinta autodistruttiva. Un uomo che sente di essere giunto al termine della sua parabola pubblica si ribella alla realtà e alla perdita del vecchio smalto. E tenta di cancellare tutto, gli ostacoli, le sconfitte patite, il tempo trascorso, con un gran colpo di dadi. In passato il gioco gli riuscì, si pensi alla bicamerale buttata all'aria nel 1998, ma adesso la mossa risulta incomprensibile, per un verso, e parecchio autolesionista, dall'altro. Un errore che potrebbe segnare l'epilogo ventennale di Forza Italia nelle sue varie incarnazioni, a meno di un repentino cambio di rotta con i ministri che ritirano le dimissioni, e niente ieri sera lo lasciava presagire. Berlusconi porterà il suo partito all'opposizione con tutti i rischi connessi. A lui convengono le elezioni, da giocare a questo punto su una piattaforma massimalista e populista. Ma nessuno crede che Napolitano gliele concederà come se si trattasse di un bicchiere d'acqua. Più facile immaginare un governo del presidente per fare due o tre cose prima del voto, la legge di stabilità in primo luogo, ma anche uno sforzo in vista della riforma elettorale. Quale sarà allora il vantaggio di Berlusconi? Si ritroverà isolato e privo delle leve di governo e potrebbe finire per rimpiangere le larghe intese di cui era uno dei maggiori azionisti, certo il più capace di farsi valere. D'altra parte, le mosse di Enrico Letta sono obbligate dalle circostanze. In primo luogo, la crisi va portata in Parlamento. Proprio perché non si tratta di una crisi tradizionale, ma c'è in essa un elemento torbido e devastante in grado di minacciare l'assetto istituzionale, è opportuno che lo psicodramma si compia lì dove lo sfortunato governo di grande coalizione aveva avuto origine pochi mesi fa fra Camera e Senato. Sarà in quelle aule che Letta dovrà spiegare in modo molto chiaro, rivolgendosi agli italiani e anche agli europei, quale grave responsabilità si assume chi apre questa finestra sull'ignoto. Magari dirà anche se era proprio necessario, pur in presenza di uno smottamento del quadro politico, bloccare il decreto sull'IVA. Qualcuno pensa che non sia stata una mossa felice, se non altro per l'occasione offerta a Berlusconi. In ogni caso, bisogna ripartire dal Parlamento, proprio perché si coglie il sottinteso istituzionale di questa brutta vicenda. Sarà opportuno tessere il nuovo filo partendo dall'istituzione parlamentare. Per la formula politica si vedrà. Ma fin da ora vien da chiedersi se esiste davvero la famosa ala moderata e dialogante del PDL. Se non sono un'invenzione, questo è il momento in cui le fatidiche colombe dovrebbero prendere il volo.